Guido, siamo qui oggi, insomma, vogliamo parlare di quello che è l'Occidente, di quello che è diventato e di quello anche un po' che è stato. E vogliamo cercare anche, per quanto possibile, di capire le ragioni, del mutamento, che c'è stato dall'Occidente cristiano, prevalentemente cristiano ovviamente, alla società attuale che, di cristiano ha ben poco. Ecco, voi avete scritto anche un libro in merito, tu insieme ad altri autori, magari lo faremo vedere dopo. E come prima domanda, ti volevo chiedere, volevo parlare proprio di questo processo, chiamato anche progresso, che oggi si sottolinea tanto come una conquista dell'epoca moderna, in contrapposizione al periodo arretrato e statico dei cosiddetti secoli bui. Ma non è forse una caratteristica della civiltà europea pre-rivoluzionaria e cristiana, questo appunto progresso?
Il fatto è che la parola progresso, è una parola tecnica, diciamo così, cioè indica un mutamento verso un movimento e quindi un mutamento verso il meglio, dunque con significato negativo. Un progresso c'è quasi sempre stato nella storia, anche nell'epoca cristiana, per intenderci i secoli, il millennio anzi, del cosiddetto Medioevo. È stato un progresso e ha concretamente favorito anche dei progressi precisi, perfino nel campo delle scienze. Recentemente degli illustri studiosi di storia della scienza hanno messo in rilievo che la scienza che noi conosciamo, la scienza per intenderci sperimentale, eccetera, eccetera, è iniziata in realtà nel Medioevo e difatti le prime scoperte scientifiche sono avvenute nel Medioevo e hanno permesso quel grande sviluppo, quel salto di qualità, anzi, che c'è stato alla fine del Medioevo. Poi però chiaramente il progresso è avanzato, ma il progresso dipende dalle condizioni non soltanto tecniche, scientifiche, ma dipende anche da molte altre condizioni di carattere religioso, culturale, filosofico addirittura. E il problema è che dalla fine del Medioevo in poi, nell'età che noi chiamiamo moderna, si chiama appunto moderna in contrapposizione a quella precedente, cioè un'età che viene definita come non semplicemente post-cristiana, che tra l'altro non è neanche vero, ma come una età che ha tentato e sta tentando un'alternativa al cristianesimo ed ha affidato le proprie sorti e anche la propria gloria, diciamo così, proprio a quello che noi oggi chiamiamo progresso. Ma progresso, bisogna vedere progresso di che tipo, in che campo. Ci sono delle epoche in cui c'è stato un grande progresso culturale. È religioso anche, ma uno scarso progresso scientifico. Invece ci sono state delle epoche, ci sono delle epoche come anche la nostra, un grande progresso scientifico e soprattutto tecnologico, ma con uno scarsissimo progresso di carattere culturale, morale o religioso, o addirittura un regresso.
Ecco Guido, visto che insomma, nel libro questa cosa viene fuori abbastanza chiaramente, ecco, per chi magari non è pratico con la storia medievale, ecco, lo possiamo ripetere qua, il progresso, inteso sia tecnologico, scientifico e poi ovviamente soprattutto religioso, è una caratteristica della Christianitas medievale. Ecco, ma a che cosa è dovuto questo progresso, sia tecnologico che in tutti gli altri ambiti, come abbiamo detto? A che cosa è dovuto? Ecco, cosa ha spinto, l'Europa medievale, in particolare, ecco, ci ricordiamo anche dei monaci, insomma, che hanno, prodotto un simile salto in avanti?
Ovviamente alcuni settori hanno progredito, nel senso che oggi diamo a questa parola, anche prima del cristianesimo e anche fuori, cioè in altri continenti dove il cristianesimo ancora non era arrivato. Basti pensare alla Cina, alcune scoperte del mondo arabo, e così via. Però quella che noi chiamiamo scienza, o meglio il progresso scientifico vero e proprio, con le sue conseguenze tecnologiche, in realtà è nato soltanto con il cristianesimo. I greci avevano delle conoscenze scientifiche molto significative, ma non le hanno applicate. Non tanto perché non avessero i mezzi tecnici, quanto perché non avevano l'interesse di applicarle. E lo stesso vale per i cinesi, che conoscevano la polvere da sparo, ma lo usavano così per fare delle feste, delle manifestazioni. Solo con l'avvento del cristianesimo si crea un ordine interno, prima di tutto, alla cultura detta medievale. E si cerca di scoprire il mondo, il cosmo, nelle sue leggi, nelle sue costanti e anche nelle sue utilità pratiche, e dunque arriva la tecnica. Perché prima questo non era molto sentito né praticato? Perché prima del cristianesimo il cosmo era divinizzato, era considerato come una divinità in un certo senso, o perlomeno come una emanazione della divinità. Di conseguenza, quello che succede con il cristianesimo è che il cosmo non è più una cosa semplicemente da venerare e nemmeno semplicemente da contemplare, ma il cosmo, il mondo, con la sua natura, le sue leggi, il mondo può essere non solo contemplato, ma anche studiato, conosciuto nelle sue forme, nelle sue leggi, nelle sue costanti, e quindi può essere anche utilizzato a profitto dell'uomo. L'uomo, essendo non schiavo della natura, come si dice oggi, ma signore del creato, quindi signore del cosmo, a questo punto l'uomo è anche si sente in diritto prima di tutto, e quindi diventa capace di sfruttare la natura, prima di tutto conoscendola meglio nelle sue leggi, nella sua struttura e così via, ma poi in concreto anche usando questa conoscenza per la propria utilità. È questa mentalità che nasce con il cristianesimo che ha permesso all'Europa sostanzialmente, e poi anche altri continenti, di avere con il mondo, con la natura, un rapporto che non fosse né di sudditanza morale e religiosa, né semplicemente di disinteresse contemplativo, ma che fosse un rapporto da padrone a strumento. E questo ha reso possibile le scienze del senso che noi conosciamo oggi e la tecnica così come noi oggi la applichiamo.
La società occidentale attuale tenta in ogni modo di cancellare il suo passato cristiano, ma così facendo non corre il rischio di annientare se stessa, distruggendo quei residui del sapere precedente su cui a fatica ancora si tiene in piedi?
Dunque, qui è bene fare innanzitutto una precisazione di termini. Quando si parla di società occidentale, noi applichiamo un criterio geografico, cioè l'Occidente contrapposto all'Oriente, a quella che è stata ed è soprattutto oggi una civiltà che non è legata a un quadro geografico. Tanto per cominciare, per esempio la civiltà cristiana è nata nel vicino Oriente, non solo per via di Gerusalemme, ma anche per il fatto che, come sappiamo, all'inizio del cristianesimo le prime grandi diocesi sono quelle situate nell'impero orientale, nel settore orientale dell'antico impero romano. E poi però si è sviluppato certamente verso l'Occidente, questo è storicamente vero, ed è andata poi ancora più ad Occidente quando ci sono state le scoperte dell'America, anzi delle Americhe. Però parallelamente la civiltà cristiana si è sviluppata anche verso Oriente e anche verso Sud, potremmo dire, basti pensare all'Africa. Per cui è molto difficile in realtà parlare di civiltà occidentale, a meno che non si intenda storicamente la secolarizzazione della civiltà cristiana medievale, che si è poi sviluppata nell'età moderna e contemporanea, ma non essendo più legata a un Oriente o un Occidente. Per esempio, oggi l'Oriente delle Filippine è cristiano cattolico, lo stesso vale per molte zone dell'Asia orientale, come ad esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, ma anche il Giappone. Mentre invece, paradossalmente, l'Occidente, in senso geografico, si sta oggi sempre più allontanando dalla civiltà cristiana, nel senso che la sta rinnegando. Questo è il problema, è il grosso problema storico, ma anche culturale e religioso del nostro tempo. Il processo iniziato, il processo di decadenza religiosa e di frammentazione poi culturale e poi anche di corruzione morale, iniziato dall'umanesimo rinascimentale in poi, è certamente partito dall'Europa e si è diffuso in Occidente, ma per il semplice fatto che l'Europa era all'epoca il centro del mondo, il centro della cultura e anche potremmo dire il centro della Chiesa. Però la Chiesa come tale non può essere definita per esempio occidentale. Lo stesso recentemente, proprio pochi anni fa, Papa Benedetto XVI ha abolito il titolo che gli spettava di Patriarca di Occidente, perché in effetti era un titolo ambiguo, strano. Ci esistono i patriarcati storici dell'Oriente cristiano, da Alessandria a Gerusalemme, Antiochia, quella che era Bisanzio ovviamente, e così via, Atene, adesso non ricordo se un patriarcato, ma comunque erano i grandi centri. Però diciamo, ad Occidente del vicino Oriente, diciamo così, non esiste un vero e proprio patriarcato, esiste solo Roma e quindi l'autorità pontificia che congloba tutto. Ecco perché quando qualcuno parla dell'Europa come figlia primogenita della Chiesa, beh, bisogna stare attenti, in quanto in realtà è stato il vicino Oriente, se vogliamo, la figlia primogenita della Chiesa. Poi però, come sappiamo storicamente, l'Islam ha impedito alle missioni cristiane di avanzare, di conquistare l'Oriente, e quindi di conseguenza la Divina Provvidenza ha deciso di spostare le proprie conquiste nella zona occidentale. Ma per esempio io ho sentito recentemente parlare dell'Occidente come figlio primogenito della Chiesa. Questo è ancora più strano, bizzarro anzi, direi, perché appunto non si può giudicare una civiltà e anche una storia che ha carattere religioso, quindi di contenuto, con criteri geografici come quello di Occidente, che è pur sempre limitato a una descrizione geografica.
Guido, l'Occidente moderno, quindi per intenderci, ecco, visto per fare anche la distinzione che hai appena fatto tu, la liberal democrazia, ecco, è davvero figlia della Christianitas medievale? E soprattutto in che cosa i principi di questa liberal democrazia contraddicono i principi alla base della Christianitas medievale? Possiamo brevemente, ecco, mettere in contrapposizione i fondamenti di queste due società?
Sì, qui la faccenda diventa da una parte più semplice, perché si evitano delle equivoci, come si parla di Europa e ancor più di Occidente, che sono criteri geografici. Qui entriamo nella valutazione proprio storica e culturale. E il fatto è che, fermo restando quello che ho appena detto, cioè che la cristianità si è sviluppata soprattutto a partire da quella che noi chiamiamo Europa e si è sviluppata soprattutto verso Occidente, poi difatti ha raggiunto l'Oriente attraverso L'Occidente era del resto, apro parentesi, quello che diceva Cristoforo Colombo che aveva proposto alla regina Isabella di Spagna. Raggiungere l'Oriente, andando ad Oriente non si poteva perché c'era la barriera islamica e poi c'era anche quello dei tartari, però si poteva arrivare ad Oriente passando attraverso l'Occidente, verso quelle che noi oggi chiamiamo America e che Colombo non esisteva, non sospettava esistessero. Di fatto poi è successo così. L'Oriente, anche come missioni, non solo come esplorazioni, è stato raggiunto dalla Chiesa attraverso l'Occidente. Però proprio in quell'epoca, l'epoca di cui stiamo parlando, cioè la scoperta delle Americhe, è l'epoca del passaggio dal pieno dell'età, dell'epoca cristiana, detta medievale, entra in crisi nella sua unità religiosa, come sappiamo col protestantesimo, poi nella sua unità culturale anche alla fine del Seicento, grosso modo, inizio del Settecento, poi entra in crisi anche l'unità politica dell'Occidente cristiano, dell'Europa cristiana e soprattutto per colpa della Rivoluzione Francese e così via. E arriviamo poi ai giorni nostri in cui non esiste più neanche un'unità morale, oltre che non più religiosa, non più culturale, non più politica. E questo è dovuto all'influenza di molti fattori e agenti che vanno da quello psicologico a quello culturale, a quello morale, a quello politico e perfino dopo economico e scientifico, tecnologico diciamo meglio. Questo è dovuto proprio ai cambiamenti avvenuti grosso modo dalla fine del 1400 in poi. Ed è per questo che non si può parlare oggi più, non si può più parlare più di una Europa cristiana, proprio perché è avvenuto questo cambiamento. Non si tratta semplicemente di un calo numerico dei cristiani cattolici, anche dopo la riforma protestante, diciamo così. Si tratta proprio di un cambiamento di cultura, di mentalità e di strutture. Con il liberalismo, avanzato all'inizio dall'illuminismo, poi applicato dalle rivoluzioni liberali, prima di tutte quella francese, e con le successive rivoluzioni di carattere sociale ed economico, non si può più parlare di una Europa cristiana. Oggi non esiste più un'Europa cristiana, anzi non esiste nemmeno uno Stato cristiano, cioè un popolo che professi efficacemente, diciamo, proprio concretamente nelle proprie strutture il cristianesimo. Esistono ancora delle nazioni che hanno scritto un riferimento cristiano, per esempio in qualche costituzione, ma è carta straccia in un certo senso. Le conseguenze pratiche non ci sono più.
Guido, infine ti vorrei chiedere come spiegare dal punto di vista escatologico e metastorico che proprio dalla società classico-cristiana, la società dei valori, si sia originata la società moderna, che pare proprio essere l'opposto di quella medievale.
Beh, qui si entra in un campo che non è soltanto difficile e complesso, è anche misterioso, perché rispondere veramente in maniera piena e esauriente a questa domanda presupporrebbe conoscere i disegni della Divina Provvidenza. Ora, io ovviamente non li conosco, si possono dedurre molti segni dagli avvenimenti storici. C'è una bella frase di San Bonaventura da Bagnoregio, la quale dice che anche la storia può essere una fonte di insegnamenti su quali sono le intenzioni e i modi di agire della provvidenza nella vita degli uomini e nella vita della Chiesa, evidentemente. Anzi, un altro detto molto giusto dice: se gli uomini non imparano dalle buone idee, saranno costretti a imparare dai brutti fatti, cioè dalle conseguenze drammatiche delle idee sbagliate che professano. Comunque, da un punto di vista, come dicevi, metafisico, metastorico, potremmo dire. L'unica cosa che possiamo escludere è la tesi che è diffusa in molti ambienti, anzi era già stata diffusa da certi ambienti del tardo protestantesimo, ad esempio da una setta che si chiamava Deismo, i quali sostenevano che in sostanza Dio ha creato il mondo, l'ha messo in moto, diciamo così, no? E poi però si disinteressa di quello che accade nel mondo perché il mondo è capace di funzionare da solo e anche l'umanità è capace di agire responsabilmente da sola. Questo è non soltanto una grave eresia, ma è poi diventata una sorta di mentalità che ha spinto gli uomini, anche illustri scienziati, pensiamo a Francis Bacon o a Newton, ha spinto molti uomini, anche credenti, anche sinceramente cristiani, a pensare che siccome Dio sta nei cieli e non si interessa concretamente della vita umana, della vita del mondo terreno, allora all'uomo tocca semplicemente far funzionare bene il mondo, o meglio, contribuire al buon funzionamento del mondo. Siccome il mondo non funziona nemmeno tecnicamente in maniera perfetta, o comunque non è totalmente a nostra disposizione, allora a questo punto possono gli uomini impegnarsi in questo. Questa è in concreto, chi ha studiato storia si ricorda la cosiddetta rivoluzione scientifica, la prima rivoluzione scientifica, o allora veniva chiamata nuova scienza, quella per intenderci appunto di Bacon, Galileo e poi dopo sono venuti altri, Newton, eccetera. È l'origine di quello che noi si chiama scientismo e soprattutto della idolatria della tecnica, perché poi in concreto quello che interessa all'uomo, l'uomo d'oggi specialmente, è quello non tanto di far funzionare bene il mondo, quanto di trarre profitto, il massimo profitto possibile, dal funzionamento delle cose terrene. E questo vale non solo per la ricerca e per l'applicazione tecnico-scientifica, ma vale anche per la vita politica, per esempio. Ecco perché poi, col passare del tempo, l'interesse si è spostato dalla contemplazione, allo studio, alla semplice azione, ma azione quindi di mutamento, di trasformazione, manipolazione. Manipolazione all'origine è solo della natura, oggi purtroppo anche manipolazione degli esseri umani, delle società, degli individui, eccetera. Ora, qual è stata la risposta, questo lo possiamo dire perché sta nei fatti, della Divina Provvidenza a questa tendenza che si è sviluppata nell'Europa allora cristiana, specialmente dal 1600-1700 in poi? La risposta della Divina Provvidenza non è stata quella evidentemente di abbandonare il mondo, abbandonare l'umanità, tantomeno la Chiesa, al suo destino, però è stato quello di ritirarsi, rispettando in un certo senso questa autonomia che gli uomini all'epoca ancora cristiani reclamavano, maggiore libertà, quindi maggiore libertà, maggiore autonomia in tutti i campi, e di lasciar fare gli uomini con le loro conseguenze. Ora, le conseguenze le vediamo specialmente oggi, e sono appunto quelle permesse, non volute, ma permesse dalla Divina Provvidenza per far capire agli uomini, con i brutti fatti, con le drammatiche conseguenze, quelli che gli uomini non capivano più né con lo studio, né con la contemplazione, né con la predicazione, perché tutte queste attività erano diventate di scarso interesse. Ed ecco che ci troviamo nella situazione di oggi, che non è quindi una scomparsa di Dio dalla scena. come proclamano anche alcune sette gnostiche e anche alcuni atei militanti. Basti pensare alla famosa frase del poeta francese Jacques Prévert: Padre nostro che sei nei cieli, restaci. Quindi, anche se non si arriva a questi estremi, però certamente l'uomo si è abituato ad agire come se Dio non fosse, come se non fosse stato redento da nostro Signore Gesù Cristo, e anche come se la Chiesa non esistesse o perlomeno non fosse più importante. Il guaio è che queste convinzioni sono partite certamente da alcuni gruppi intellettuali sofisticati, da alcune sette fanatiche, ma poi si sono diffuse nel mondo cristiano e hanno gradualmente cambiato la sua mentalità. Quindi si tratta di recuperare il vero concetto di Dio, della sua provvidenza, della redenzione e della Chiesa anche, che non è un sovrappiù che Dio ha dato all'uomo per poter partire verso le sorti progressive del futuro, ma la Chiesa è ben altro, cioè è la società di salvezza fatta per trasbordare il più possibile gli uomini alla felicità eterna. Per rispondere poi all'altra parte della tua domanda, riguardante cioè la cosiddetta democrazia, o liberal democrazia, o socialdemocrazia, come può essere chiamata in varie forme, e qual è il suo rapporto con il cristianesimo? Beh, oggi siamo abituati, se non proprio a identificare democrazia e cristianesimo, perlomeno a pensare che l'una implica l'altro. In realtà non è così, e questo è dovuto al fatto che anche i cristiani oggi hanno una concezione molto generica del cristianesimo. Molti pensano che il cristianesimo non debba avere o non possa avere incidenza nella vita sociale e politica, quindi ignorano la dottrina sociale della Chiesa. E dall'altra parte anche i cristiani di oggi spesso hanno un concetto ancora più generico di democrazia. Ora, democrazia può significare molte cose, la parola esisteva anche nell'antica Grecia, che però preferiva la parola politia, cioè diciamo, governo politico. Ma allora semplicemente voleva dire un governo, cioè diciamo meglio una polis, una repubblica, come si diceva allora, una repubblica nella quale viene permessa la massima partecipazione possibile a tutti i ceti, a tutti i settori attivi della società. Però per esempio all'epoca, nell'antica Grecia, potevano concretamente partecipare alla vita della polis, della società, soltanto chi era libero, quindi non era schiavo, sapeva leggere e scrivere e aveva tempo e mezzi per poter partecipare. Quindi gli schiavi non potevano partecipare, le donne non potevano partecipare e il popolino, come lo chiameremmo oggi, anche se magari era libero, però non aveva le conoscenze, non aveva le capacità per poter partecipare alla polis, perché nella agorà, nel dibattito pubblico, si parlava di cose che il popolino semplicemente non capiva, quindi non era in grado, non diciamo di decidere, ma neanche di giudicare. Ora, con il cristianesimo questo è cambiato, perché il cristianesimo ha permesso un tale sviluppo delle capacità, prima morali, poi anche diciamo economiche e poi intellettuali e politiche, a non solo un ristretto numero di eletti, come era l'antichità, ma il più possibile di persone. Quindi il cristianesimo nel corso dei secoli ha facilitato lo studio, ha facilitato l'impegno, ha facilitato la carità pubblica, ha facilitato anche la predicazione, la contemplazione, e quindi si è formato nel corso dei secoli, si è formata una società molto più articolata e quindi anche molto più strutturata che nel passato. Quindi non c'erano più semplicemente i signori e i sudditi, gli schiavi e i liberi, ma ci sono formati tutta una serie di categorie sociali che, anche se magari non sapevano ancora leggere e scrivere, però erano in qualche modo formate alle verità non solo religiose ma anche culturali e morali, per esempio dalla predicazione o anche soltanto dal contemplare le opere d'arte, per esempio le vetrate delle chiese, che spiegavano tantissime cose, compreso il funzionamento del mondo, per esempio. Quindi col passare del tempo c'è stata questa possibilità di maggiore partecipazione popolare alla cosa pubblica. Però questo è avvenuto e poi è continuato ad avvenire, ovviamente, con la diffusione del saper leggere, del saper scrivere, di far di conto e così via, di conoscere le leggi, eccetera. Però quella che noi chiamiamo democrazia in senso moderno, in realtà è nata sostanzialmente dal punto di vista intellettuale con l'illuminismo, specialmente quello francese, e poi si è concretamente realizzata in alcune rivoluzioni che chiamiamo liberali, ma la prima, la più famosa, è la rivoluzione francese. Qui è un altro discorso, tutt'altro settore di cose, perché nella società varia e complessa ancora cristiana del Medioevo, un certo popolo partecipava alla vita pubblica, ma erano i cosiddetti notabili, cioè le persone che si facevano notare, se non per la cultura, perlomeno per un certo impegno nell'intervenire nella vita pubblica, per una certa capacità di governarsi, di rendersi autonomi e di governare gli altri. Poi anche per qualità morale, eccetera, eccetera. Poi se sapevano combattere, ovviamente erano visti come la mandala al cielo, perché il primo problema era di solito la difesa dai nemici esterni. E quindi sono nate le famose classi, da quelle dei sacerdoti, quelle della nobiltà, della milizia e poi della borghesia e così, eccetera. Agricoltori, commercianti, contadini, allevatori e così via. Invece con la rivoluzione francese è un rovesciamento, non tanto di carattere strutturale quanto di carattere proprio culturale e morale, cioè a questo punto nella società comanda non chi ha il merito, nonostante i proclami fatti all'epoca in questo senso, ma comanda chi ha più influenza e può avere più influenza o perché è molto colto, ma a questo punto sono esclusi gli ignoranti, o perché è molto furbo, abile, tecnicamente anche, oppure perché è molto ricco, ma a questo punto sono esclusi i poveri. È quello che sta succedendo solo oggi, ma fin dall'inizio si è stabilito con la rivoluzione liberale che il sovrano della società non è più Dio, che ha formato la natura umana sociale, ma è proprio l'uomo. Certo, si parla dell'uomo, della sovranità dell'uomo, o sovranità popolare, è la classica frase che ha dominato nella rivoluzione francese, però come diranno poi giustamente i socialisti dopo, l'uomo è qui una categoria astratta. Quali uomini in concreto dominano in una società democratica? Di fatto dominano quelli che citavo prima, cioè le persone, a parte le più colte, quelle che conoscono meglio per esempio il sistema giuridico, ma soprattutto quelle più benestanti, cioè quelle che hanno tempo, soldi e influenza da poter determinare la vita pubblica. Quindi teniamo sempre presente questa differenza che esiste tra la classica democrazia, che oggi in pratica quasi non esiste più, la democrazia come la intendeva il cristianesimo, che però non usava questa parola, e la democrazia come invece viene intesa oggi, che è la cosiddetta sovranità del popolo, cioè un sistema in cui in tutti gli aspetti della vita pubblica quello che conta è la volontà della maggioranza, quella del momento e del settore di competenza. Quindi la maggioranza decide non soltanto ciò che è conveniente o non conveniente dal punto di vista dell'utilità pubblica, ma decide ciò che è giusto e ingiusto, ciò che è bene e male, ciò che è vero e falso, e in particolare decide se la Chiesa, per esempio, ha o non ha diritto di far valere la propria missione nel campo della vita pubblica. E noi sappiamo quello che è avvenuto proprio negli ultimi tempi, è esattamente il far valere i diritti dell'uomo contro però quelli di Dio, o i diritti della maggioranza contro quelli della minoranza, anche se la minoranza in realtà è qualificata, è quella che si chiamava pars valentior, la parte più sana, più competente.
Oppure a volte al contrario, i diritti della minoranza su quelli della maggioranza.
Esattamente, questo perché in realtà quello che conta, anche quando si presenta come la maggioranza, è quello che appare per esempio dai mass media, e i mass media che non solo fanno vedere una maggioranza magari inesistente, ma creano in qualche modo una maggioranza, e i mass media sappiamo benissimo che possono funzionare solo con idee, certamente, ma anche poteri, conoscenze e soldi di grande consistenza, altrimenti non è possibile. Noi lo sappiamo, oggi lo vediamo, basta vedere chi domina i grandi giornali e anche le grandi ditte televisive, per esempio, ma anche le grandi imprese cinematografiche, teatrali e così via. Sono un po' sempre le stesse persone. Ora, questo in conclusione, come quadro generico, è stato spiegato ovviamente in maniera molto più dettagliata e con dovizia di riferimenti di storia, di politica, anche di religione, in questo libro di vari autori, cioè Occidente e Occidentalismo, tra realtà storica e ideologia, pubblicata in maniera del Mirto. Occidente e Occidentalismo, per distinguere appunto quello che è geograficamente l'Occidente, che però non ha una qualifica religiosa precisa e culturale, come abbiamo visto, e l'Occidentalismo, che invece è una ideologia che oggi si vuole imporre anche tramite i metodi democratici. Ma tra i metodi democratici, come abbiamo visto, esiste anche la guerra, anzi, di fatto le società democratiche si sono imposte e hanno imposto agli altri proprio con la guerra, dalle guerre giacobine a quelle napoleoniche fino a quelle del nostro tempo. Quindi, come vedete, il panorama è molto più complicato di quello che ci vogliono far credere, per esempio, i mass media.
Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo di condividere i contenuti del canale per aiutarci a crescere e a diffondere sempre più la verità. In più, se ne avete la possibilità, ecco, sosteneteci anche con una donazione per permetterci di creare sempre nuovi contenuti come questo. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.